hanno chiesto di introdurre un tema di quelli che fanno tremare le vere forze, la famiglia in una società che cambia. Ma io non sono un sociologo, non sono un analista, un po' di parola. Dicevo che non sono né un sociologo né un analista, ma così fin da bambino ho scelto di seguire la voce del Signore che mi chiamava tra i frati, quindi ho scelto di non sposarmi per servire di più e meglio il mistero dell'amore, e quindi proprio in forza di questa scelta credo di avere la libertà e l'autorità di dire una parola su questo mistero che sta all'origine di ogni vita, di ogni destino, e permettetemi di dirlo, del destino del mondo. E per mestiere faccio il direttore di scuola che programmaticamente sceglie di mettersi al servizio della famiglia, non succube della famiglia, ma che concepisce il lavoro educativo come un'espressione complementaria di quella insostituibile educazione che accade nella famiglia. Il fatto che la società cambi, vabbè, mi pare dentro l'ordine delle cose, non solo perché i nostri antenati comuni che disegnavano sulle rocce fanno parte di un tipo di civiltà che è molto diverso da quella che viviamo noi. Diciamo che in questi tempi c'è una sorta di accelerazione, e allora anche certezze granitiche si frantumano facilmente, e viviamo una sorta di liquidità, come ha scritto qualcuno, e questo vale per le relazioni, vale nella concezione delle istituzioni, vale rispetto anche a quella prospettiva che comporta un segno di speranza o di sottile pessimismo. Uno, ad esempio, osserva il mondo del lavoro, il mondo della produzione, ai bimbi piccoli, e dice: ma in questa crisi globale che spazio c'è per chi è piccolo? Quindi i mutamenti di una società non più garantita da una tradizione, non più assicurata da istituzioni solide e forti, ma in continuo mutamento, sia per le potenzialità e le espressioni legate, diciamo, al mondo della tecnologia, sia per le irruzioni di esperienze, civiltà, uomini e donne di altra sensibilità, di altra cultura, di altra storia, di altra nazione. Quindi è un momento un po' particolare, è un momento in cui le ragioni di un pessimismo non sono così campate per aria, e le ragioni della speranza devono ritrovare come un terreno meno scontato, più profondo, più alla radice delle cose. Io vorrei partire con una affermazione semplice, un'affermazione che mi viene tutte le volte che i ragazzi chiedono di prepararsi al matrimonio, i fidanzati chiedono di poter celebrare il loro amore. Ecco, la famiglia non smette di interessare nonostante i rumori di guerra che ci circondano. La famiglia non smette di interessare. Se facessimo un sondaggio anche tra i ragazzi più balordi, più storditi nostri, e chiedessimo di mettere una graduatoria delle cose importanti, delle cose che contano, delle cose a cui tengono di più, vi assicuro che al primo posto, prima ancora dell'amore, dell'amicizia, della felicità, prima ancora del divertimento, prima ancora di quelle cose che li trovano così interessati e coinvolti, a rischio a volte anche di un rendimento scarso nell'ambito scolastico. Io credo che la maggior parte mette ancora al primo posto il valore della famiglia. Quindi la famiglia non smette di interessare nonostante. E qui una parola bisogna spenderla su questo apparato che è contro la famiglia, potentissimo, che si serve del cinema, della musica, della televisione, della grande stampa, dove non da ieri, ma ormai da decenni, proprio la famiglia è sotto pressione, sotto attacco. Questo apparato considera l'attenzione alla famiglia un sintomo di insufficiente modernità, la famiglia come un retaggio di una storia passata, di una storia che sta esaurendosi, che comunque non tiene il passo con la modernità e tutto quello che questa parola contiene. Parla questo apparato e combatte questo apparato ciò che considera un attaccamento irrazionale e nostalgico alla tradizione, perciò di riflusso rispetto ad un trend orientato verso altri modelli di vita. Pensate ad esempio che in Inghilterra i figli nati al di fuori della coppia, al di fuori del matrimonio, sono maggioritari. In una inchiesta fatta, ripeto, non tra i più giovani, in America risulta che un buon 40% degli americani considera l'istituzione familiare come appunto una realtà non più interessante rispetto a un modello di vita che ha altri orientamenti, ha altri legami, sceglie altre solitudini perché si attribuisce a queste solitudini una possibilità di benessere, di soddisfazione e di felicità più facile che in un impegno familiare. Ma questa prima affermazione mi fa dire che l'apparato contro è più debole dell'esperienza elementare. Dell'esperienza elementare che è l'esperienza di ciascun uomo che viene al mondo e desidera di non essere buttato a caso dentro il paragone con la realtà. Che desidera di essere accolto dentro un abbraccio che gli fa percepire il suo essere non come un essere programmato, non come un essere in funzione di qualche cosa, perché anche mettere al mondo un figlio a 60 anni per soddisfare il proprio benessere personale materializza il dono del figlio rendendolo funzionale a qualche cosa che niente ha a che fare con il mistero insondabile dell'unicità di ciascun uomo voluto per se stesso, amato per se stesso, accolto per se stesso, chiamato per noi. E ogni artificio, ogni artificiosità che si insinua dentro il mistero della procreazione ha delle conseguenze antropologiche che solo, diciamo, a distanza riusciamo a immaginare e riusciamo ad intuire. Allora, di fronte a questa situazione, io dico che lamentarsi, mormorare, brontolare, dire che agli tempi non le cose non stavano così, è un esercizio infecondo, sterile, ma non serve proprio. Si tratta semplicemente di ricominciare da capo. E permettetemi una citazione di Benedetto XVI dalla sua enciclica Spessaldi, dove ha un passaggio secondo me di straordinaria bellezza. Dice: un progresso addizionabile, cioè un progresso che si somma, è possibile solo in campo materiale. Berlusconi ha 100 case, lei ne ha una, ne ha due. Il progresso addizionabile è possibile solo in campo materiale. Qui, nella conoscenza crescente delle strutture della materia in corrispondenza delle invenzioni sempre più avanzate, si dà chiaramente una continuità di progresso verso una padronanza sempre più grande della natura. L'uomo diventa capace di impadronirsi dei meccanismi della natura. Impara a conoscere sempre di più. Diventa padrone sempre di più. Ma questo è il campo materiale. Nell'ambito invece della consapevolezza etica, quindi del mondo dei valori, di ciò che conta, perché uno può essere, come dire, arrivato nella scala sociale, aver realizzato tante cose e magari in cima al suo successo si volta indietro e dice: ma come sono terribilmente solo, io e i miei figli non sono mai accompagnati, io rispetto a mia moglie non ho mai avuto il tempo di accorgermi che non avevo bisogno solo di ciò che le potevo passare, ma di me stesso, della mia stessa persona. Perciò il valore della persona, il valore delle cose, il valore delle relazioni, il valore delle scelte importanti, delle decisioni importanti, nell'ambito della consapevolezza etica e della decisione morale, non c'è una simile possibilità di addizione per il semplice motivo che la libertà dell'uomo è sempre nuova e deve sempre nuovamente prendere le sue decisioni. Non sono mai semplicemente prese per noi da altri. In tal caso, infatti, non saremmo più liberi. La libertà presuppone che nelle decisioni fondamentali ogni generazione sia un nuovo inizio. Per questo che bisogna ricominciare da capo. Ciò che abbiamo ereditato dai nostri padri, vedete questa sciarpa qua, io me la porto con gioia perché la messa insieme mia mamma, che adesso ha 97 anni, 2 anni fa, e quindi per me ha un significato tutto speciale, tutto particolare. La mia vocazione personale la devo soprattutto alla nonna che dall'età dei 5 anni mi portava a messa tutte le mattine con qualsiasi tempo e avevamo 1,5 chilometri a piedi da fare e la messa era alle 6 del mattino, poi si tornava a casa a fare colazione e poi si facevano i 2 chilometri per andare nella scuola elementare. Qualche anno fa mia mamma mi ha detto che in un giorno di particolare tormenta e tempesta non voleva lasciarmi andare e un bimbetto di 5-6 anni alzando il muso, perché questo era l'insegnamento della nonna, le ha detto: mamma, è in questi casi che si vede ciò che vale. Ora, ciò che abbiamo ereditato, ciò che ci è venuto come eredità, in forza dei nostri nonni, di qualche nostra zia, di qualche nostro zio, no? Di una parentela, di una serie di relazioni, dobbiamo riguadagnarcelo per possedere. Perché se non viene riguadagnato, non viene posseduto, e quando una realtà non è posseduta mi permette sempre di stare di fronte alla vita come quella vittima che cerca sempre nell'altro l'ostacolo, la causa della sua noia, della sua infelicità, della sua incapacità di prendere le decisioni. Non possiamo sostituire la libertà di nessuno. E è dal punto di vista educativo il pregio di un educatore la umiltà e la capacità di distanza che permette a chi è più piccolo di vivere le proprie frustrazioni, di vivere le proprie prove e di vivere, no, quel sacrificio che gli permette di conquistare per sé ciò che in qualche modo ha assaporato da parte degli altri. Non amiamo i nostri figli se ci sostituiamo a loro. Allora, per ricominciare da capo bisognerebbe ripartire così, dalle domande vere, dalle domande semplici, dalle domande che si fa un musulmano, come si fa chi ha una religione shintoista e a maggior ragione chi viene da una tradizione cristiana, ma in fondo chi sono io? Che cos'è la persona? Chi è l'altro? Chi siamo noi? Vi leggo una poesia di García Lorca che ha per tema le avventure di una lumaca, vista un po' come simbolo di una posizione un po' borghese, quella posizione comoda, per cui sì, si vedono le cose, non si vuole, come dire, uscire dalle proprie sicurezze. Questa lumaca fa diversi incontri, uno di questi incontri è con una serie di formichine che se la stanno dando di santa ragione e cerca di capire perché. La povera lumaca torna indietro nel sentire un silenzio ondulato, sporca dal viale, si incontra con un gruppo di formiche rosse, sono tutte in tumulto e trascinano a forza un'altra formica con le antenne spezzate. La lumaca esclama: pazienza, formiche, perché maltrattate così la vostra compagna? Ditemi quello che ha fatto, giudicherò io in coscienza. Su, formica, racconta tu. La formica, mezza morta, le risponde tristemente: io ho visto le streghe, io ho visto le stelle, io ho visto le stelle. Che cosa sono le stelle? Dicono le formiche in piedi e la lumaca pensierosa domanda: stelle? Sì, ripete la formica, ho visto le stelle.
sono salita sull'albero più alto che abbia il viale e ho visto migliaia di occhi nelle mie tenebre, le formiche abituate a lavorare sempre a raso terra, e questa che sperimenta queste mille luci, queste migliaia d'occhi nelle sue tenebre. La lumaca domanda: ma che cosa sono le stelle? Ma sono luci che portiamo sulla nostra testa. Noi non le vediamo, commentano le formiche, la lumaca. La mia vista arriva fino all'erba. Le formiche esclamano, muovendo le loro antenne: ti uccideremo, sei pigra e perversa, la tua legge è il lavoro, no? L'ideologia, l'abitudine di rimanere sempre sulla stessa posizione comoda, il non pensare, il non guardarsi dentro, il non cercare una risposta alle domande che pungono e che sono così presenti. Conversavo poco fa con una maestra della Vasa che raccontava i bambini delle elementari la capacità, ne ha di 6-7 etnie, la capacità che hanno di sorprendersi di fronte a ciò che costituisce il mistero della vita e a porre con una libertà incredibile. Loro sì dovrebbero andare al programma di quel fazioso, come si chiama? Loro sì dovrebbero bucare i teleschermi e invece di tanta immondezza farci, come dire, ballare un po' il cuore di emozioni. Sì, ho visto le stelle, dice la formica ferita. La lumaca sentenzia: lasciatela andare, fate le vostre faccende, può darsi che muoia presto, attesa. Nell'aria dolce è passata un'ape, la formica agonizzante sente la sera immensa e dice: vieni a portarmi su una stella, perché un ideale così vale anche il sacrificio della vita. E alzarsi al mattino senza una ragione per cui valga la pena spendere la vita non permette neanche di alzarsi al mattino e di aprirsi alla giornata. La coscienza che nel mondo ci sono 50 milioni di cristiani che sono in una situazione di persecuzione. Come fa a lasciarci tranquilli in un nostro cristianesimo più o meno divoto, più o meno rassegnato, più o meno, come si dice, i cristiani che frequentano più o meno la realtà della loro esperienza cristiana? Ma l'idea, il pensiero, la coscienza, il senso di solidarietà dovrebbe almeno impedirci di collaborare a questo suicidio del nostro Occidente, a questa dolce morte della nostra identità, che non viene riscattata da politiche muscolose che parlano di Dio, patria e famiglia in un modo un po' ambiguo. Perché il crocifisso bisogna servirlo, non ci si deve servire del crocifisso. E la famiglia non è una realtà che si può brandire in termini esclusivamente politici. Bisogna costruire attorno una cultura del rispetto, della valorizzazione, della solidarietà, della capacità di riconoscere l'altro per quello che è. Le altre formiche fuggono vedendo la morta. La lumaca sospira e s'allontana stordita. È importante questa sottolineatura. C'è così chi rimane stordito e si rassegna e c'è chi rimane colpito dalla realtà e esce fuori dalla propria confusione, piena di confusione per l'eterno. Il sentiero è infinito, dice, forse di qui si arriva alle stelle, ma la mia grande lentezza mi impedirà di arrivare, non pensiamoci più. Certo, la conclusione è la conclusione che non vorremmo. Riguadagnare Dio, ritrovare la libertà di capire chi siamo, per che cosa viviamo, qual è il nostro destino. Allora, dentro questa riscoperta della nostra identità e quindi della stoffa del nostro essere, parlare di famiglia significa riproporre con entusiasmo e con verità ciò che non è soltanto il frutto, come dire, di una storia, di una tradizione, ma ciò che ha a che fare col fondamento stesso dell'esistere. Io ricordo tanti anni fa di aver celebrato il matrimonio di due ragazzi e ero rimasto colpito da alcuni versetti del libro di Baruch, in cui si parla di Dio che chiama le stelle per nome ed esse brillando rispondono presente. Quella presenza di due nel momento in cui si consegnano in un sì che è un sì sigillato per sempre, non ha una lucentezza, non ha un'ingenuità piena di luce, piena di presenza, piena, come dire, della verità più profonda dell'umano. Allora, la famiglia è una parola santa. La famiglia è una parola sacra. E rispetto a ciò che è sacro, bisogna sentire come un'offesa fatta a sé, come una, come dire, una ferita inferta al proprio cuore, tutti gli atteggiamenti, tutti i linguaggi, tutta, come dire, questa girandola per cui ciò che è naturale ormai dobbiamo chiedere il permesso per dirlo. In Inghilterra siamo arrivati al punto che a scuola non si può più dire chi è tuo padre e chi è tua madre. Quindi le parole della natura sono le parole che censuriamo in nome di questa nuova religione che vuole imporsi ed è contro natura. Dove la tolleranza è diventata la grande intolleranza rispetto alla libertà di dire e di professare ciò che la ragione mostra come evidente, evidente. Perché in una scuola, e lei è della scuola, no? Noi abbiamo una cartina con una sola. Noi capiamo nel giro di pochi istanti, di poche giornate, che una situazione familiare si sta disgregando, perché ce lo dice la faccia, gli occhi e i disegni dei nostri bambini. Ce lo dicono. Vi leggo questa paginetta, scritta da una ragazza 2 anni fa. Adesso è all'estero, universitario. In un suo tema ha scritto: credo che una delle cose più belle del mondo sia la famiglia. È una porta sempre aperta per la vera felicità. Quando la famiglia si disgrega c'è spazio solo per la tristezza. Moltissime coppie nel mondo sono divorziate per diverse ragioni. La coppia che non va più d'accordo, un elemento della coppia che trova un'altra donna, un uomo, una coppia che vuole prendere una pausa di riflessione. Spesso però non si pensa agli effetti che il divorzio ha sui figli. Io sono figlia dei genitori divorziati. I miei punti di riferimento, fin da piccola, sono sempre stati i miei genitori, la mia mamma e il mio papà. Quando hanno cominciato a non andare d'accordo, a litigare, infine a divorziare, per me è successo la cosa più brutta che potesse accadere. È come se la terra dove cammini si aprisse. Le persone che tu credevi perfette, alle quali potevi rivolgerti per qualunque problema di qualsiasi tipo si separa. I genitori sono un corpo unico per un figlio, divorziato, è come se non fossero più genitori. Un figlio viene tormentato da mille domande e dubbi, perché? Chi ha ragione di dubbi? Perché si comportano così? Il papà non ha mai una mano, viceversa. La ragione per cui i due genitori prendono la decisione di separarsi pesa molto. Quando, come nel mio caso, uno dei genitori commette adulterio, il dolore che si prova è più acuto che per qualsiasi altra ragione. Vedere la tua mamma, il tuo papà, con un'altra persona che non sia la tua mamma e il tuo papà, fa male dentro. Se poi ci sono degli altri figli coinvolti, la situazione è peggiore. Vedere tuo papà abbracciare altri bambini, portarli in vacanza, portarli con i suoi figli, è la cosa più penosa per un figlio. È come se tuo papà si dimenticasse di te e volesse bene ad altri, una sensazione bruttissima. Io credo che questa sensazione di abbandono si provi ancora di più nell'adolescenza. Forse quando si è bambini non ci si rende ben conto della situazione e forse i genitori riescono un po' a coprire le cose, ma quando si è adolescente si capisce alla perfezione, per esempio, vedere i tuoi amici andare in vacanze con la propria famiglia fa star male. Pensi a cosa stai perdendo tu nel periodo che dovrebbe essere il più bello della vita. Quando poi succede di dover scegliere con chi vivere, un figlio è costretto a sentirsi in colpa. Perché scegliere uno piuttosto che l'altro? Quando spesso non si sa chi che cosa sceglie. Quando i genitori divorziano, un figlio ha la tentazione di isolarsi e il fatto di vivere con un solo genitore ha degli effetti negativi sul carattere. Alla fine il divorzio è la cosa più brutta che possa succedere all'interno di una famiglia. Crea uno stato di insicurezza e di paura per cui figli. Certo, dopo ovviamente si può dare un po' breve, poi si può, no? Avere una legislazione sempre più penalizzante per una famiglia che si impegna a tirare su dei figli, ma queste parole sono parole vere, sono parole che, per carità, nessuno si mette sul tribunale a giudicare la vita e il destino degli altri. Però anche nelle situazioni più ferite io credo che il bene e la felicità del proprio figlio in fondo sia affidato alla sincerità e alla verità con cui anche un padre e una madre che non hanno potuto realizzare bene la loro esperienza di famiglia e di coppia possano dire ai loro figli. Vedete, la cosa bella è che papà e mamma stiano insieme. Noi non ci siamo riusciti, ma non ce ne dobbiamo. Indissolubilità non è un valore per chi ci crede. Indissolubilità è la faccia, gli occhi, il profilo delle labbra di un figlio che è stato generato da quei due per tutta l'eternità. L'indissolubilità non è un valore su cui si può discutere e negoziare. L'indissolubilità è carne e sangue. È una persona. E la fedeltà è l'umiltà di trovarsi di fronte al mistero dell'altro senza averlo esaurito. Io a volte ho questa impressione, che tanti matrimoni in realtà non siano dei veri matrimoni. Perché il matrimonio comprende comporta la libertà con cui due identità, due età, si incontrano per fare un utero. E l'altro non può essere l'immagine dell'altro. Molti si sposano con l'immagine del padre. Poi, siccome la realtà presenta il corpo e l'immagine sbiadisce e l'immagine non corrisponde, allora hanno l'impressione di non riconoscerlo, di non conoscerlo più. Per questo, voglio dire, anche la banalizzazione con cui si scimmiotta i fidanzatini a cominciare da un anno e mezzo su su, per cui anche questi adolescenti che non hanno più l'esperienza, l'altro giorno una ragazzina di 14 anni mi ha fatto vedere il suo telefonino, sul display c'era lei e uno che si baciavano, io così ho reagito, dice, ma sei tu? Sì, ma... cioè, lo conosco da 2 mesi. Due mesi. Io mi ricordo quando si vive ragazzi, la prima regola, quando due scoprivano che mi lavo gli occhi, 6 mesi, i primi 6 mesi, manco ci si tocca. I primi 6 mesi. Questa cosa è una barzelletta che era, un giorno ero nel mio ufficio dei segretari e fanno, guarda giro vai, dei suoi studenti, perché ho un liceo, e in fondo del muretto durante la ripetizione c'erano due che si baciavano, io sono quello che uso che a scuola non si può, secondo me anche in altri posti, però a scuola non si può. Allora sfreccio la mia torta, arrivo, loro si ricompongono e quante volte devo dire che a scuola lei è falsa, non fa niente, come? Ci ho vista con i miei stessi occhi. Lui, 2 anni di più, mi ha fatto tenerezza. Come in ripartita a pallone, no? Quando l'arbitro alza il cartellino tanto. Ma guarda così. È la prima volta. È la prima volta. Prima volta, ma di neanche. Ben 14. Senti, prima. A 14 anni basti la carezza degli occhi. Mi sono girato, sono andato via e poi così ho salvato e settimana ci cercavo di dire e mentre salivo le scale dico ma avevo ragione io intendo dire questa esperienza della predilezione, questa esperienza di un rapporto privilegiato, se non ha a monte la grande esperienza, il sapore di un'amicizia che ha tutto il valore, no? di una universalità, diventa quella relazione una pozzanghera, perché manca del respiro, manca di bellezza, manca di eternità, diventa, no, davvero l'isolarsi e non il crescere verso una dimensione capace di accogliere, ma facendo un salto. A me a volte viene una rabbia, soprattutto in questi tempi, in cui mamme e papà si coalizzano con i loro figli e rendono la vita di noi insegnanti impossibile. Primo perché credono sempre loro, senza un minimo di criticità. Secondo perché sono sempre avvocati dei loro figli. Terzo perché invece di seguire la strada più elementare, che è quella della fiducia e della consegna, di un problema, se un problema c'è, hanno già il pregiudizio, no? Hanno già il risultato. E questa sorta di imbalsamento del proprio figlio, di idolatria del proprio figlio, è un dal punto di vista proprio della concezione della sacralità della famiglia, un'aberrazione. Io arrivo a dire e a pensare che se tu mamma, se tu papà non ha i figli degli altri come ami tuo figlio, non ami neanche tuo figlio. Chi è che ha il coraggio? coraggio di dire a dei ragazzi che stanno facendo delle stupidate, fermate. La parola famiglia è una parola sacra, non è un episodio tra i tanti della vicenda umana, è il luogo umile ma stabile dove i segreti della creazione vengono conservati. La famiglia è il luogo in cui accade la prima cultura, proprio quella cultura che sta fondamentale, che sta alla radice e che in qualche modo condiziona positivamente il destino del mondo. Giovanni Paolo II, che di famiglia se ne intendeva e in molti suoi scritti ha parlato in termini mistici, in termini grandiosi, mi ricordo l'emozione che provai quando disse piego le ginocchia davanti a te, famiglia, che per me sei il segno della Trinità. Raccontava il Papa che quando era professore a Dublino c'era uno studente che hanno introdotto tra l'altro la causa di beatificazione monodinamica dedicandosi a questo ragazzo. Era uno studente di una facoltà scientifica molto molto in gamba, molto bravo nella società polacca di allora, dove la Chiesa era molto idea ancora, ma era molto molto forte, tutti dicevano sembra fatto per fare il prete. E il Papa invece prosegue dicendo che invece no, era chiamato alla vocazione dell'amore, attendeva una compagna di vita e l'attendeva in ginocchio, cioè dentro la vita. Ma che compagna di vita può essere una compagna che è attesa in ginocchio? Altro che i reali di terra che si stanno combinando a distanza di mesi, le menate legate alla ritualità di quel matrimonio, no? Una regina, una donna, da guardare in ginocchio, da attendere in ginocchio. Dove allora anche le parole si riscoprono nella loro profondità. Ad esempio, servire è il gesto da schiavo, o servire è il gesto sommo della regalità, della libertà con cui uno dona se stesso. Servire è regnare. Questa cultura. Mi sono fermato prima in una famiglia a mangiare un boccone e un bambino di 4 anni accudiva quello di fratellino di un anno e siccome era entrato in un corridoio ha detto alla mamma: non pensarci, ci penso, lo guardo. La famiglia è il luogo in cui nasce e vive la persona, che non appartiene a nessuno, non appartiene neanche a se stesso. È semplicemente uno sbardato. La famiglia è il luogo in cui paternità e maternità rappresentano il continuo, inesauribile sgorgare della tenerezza di Dio. Più vera paternità e più vera maternità si versano nel mondo, più tenerezza di Dio dilaga dentro la storia. Meno vera paternità e meno vera maternità si manifestano nel mondo con molta più fatica. L'uomo fa esperienza della verità di Dio. Ecco, la famiglia è il luogo della procreazione, dove un papà e una mamma, perché si vogliono bene, si abbracciano e dal loro amore si concepisce una vita che stranamente non è di fronte, non è a lato, ma viene molto dal di dentro di un altro corpo umano. Questa legge straordinaria della femminilità e della mascolinità, dove la legge materna è come se assicurasse un figlio che tutto gli è dovuto, ma questo contemperato da quel principio maschile, da quel principio di autorità, per cui esistono anche gli altri, E allora il tutto ti è dovuto non è un illimitato potere del desiderio e del sentimento, ma è una educazione equilibrata, dove si sperimenta la gratuità dell'amore e dove questa gratuità va ad arricchire la responsabilità della propria libertà. Vorrei terminare con una piccola testimonianza, magari poi, se volete, un po' di conversazione. Pier Duval, un cantautore schiano famoso un po' di anni fa, in una nella sua biografia scrive: a casa mia la religione non aveva nessun carattere solenne, ci limitavamo a recitare quotidianamente le preghiere della sera tutti insieme. Questo è in Francia circa 70 anni fa. Mi rimase colpita nella memoria la posizione che prendeva mio padre, che gli tornava stanco dal lavoro dei campi, con un gran fascio di legna sulle spalle, dopo cena si inginocchiava per terra, appoggiava i gomiti su una sedia e la testa tra le mani senza guardarci, senza fare un movimento, né dare un minimo segno di impazienza. Io pensavo, mio padre, che è così forte, che governa la casa, che sa guidare i cuori, che non si piega neanche davanti al sindaco di Acqua. Mio padre, mio padre da irregolare, mio padre davanti a Dio diventa, che bello, mio padre davanti a Dio diventa come un bambino, come cambia aspetto quando si mette a parlare con lui. Deve essere molto grande Dio se mio padre si inginocchia davanti a lui. Ma deve essere anche un buono se si può parlargli senza cambiarsi il vestito. Al contrario, non vidi mai mia madre inginocchiarsi, era troppo stanca la sera per farlo, si sedeva in mezzo a noi, tenendo in braccio il più piccolo, ci guardava, ma non diceva niente. Non fiatava nemmeno se i più piccoli la molestavano, nemmeno se infuriava la tempesta sulla casa o il gatto combinava qualche malanno. Io pensavo, deve essere molto semplice Dio, se gli si può parlare tenendo un bambino in braccio e vestendo il grembiule. E deve essere anche una persona molto importante se mia madre quando gli parla non fa caso né al gatto né al temporale. Le mani di mio padre e le labbra di mia madre mi insegnarono di Dio molto più che il catechismo.
Sarà pure un motivo, quindi anche
non solo E mi fa venire in mente un proverbio della Bibbia straordinario. Perché quando si dice Dio permette sembra quasi che no, firmi il libretto delle assenze e dei diritti. No, è un linguaggio umano per salvaguardare la libertà dell'uomo, no? Nel senso che nel disegno di Dio, certo, tutto è compreso, ma a partire da quella libertà che a volte può fare dei disastri, e rispetto a quel disastro Dio ha dato se stesso, no? Ha dato ciò che aveva di più caro, il figlio. Per questo che come dire, la predestinazione, che è un problema che ai bambini anche delle elementari interessa molto, in termini cristiani può essere concepita solo positivamente come il fatto che ogni uomo è da Dio destinato a quello che ci diceva il Catechismo, perché Dio ti ha creato per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita e goderlo nell'altro in paradiso. Ma mi ha fatto venire in mente quel proverbio bellissimo che dice ci sono, e il linguaggio un po' sapienziale che va con questo ritmo, ci sono tre cose, anzi quattro, che nessun saggio della terra conosce: il sentiero dell'aquila in cielo, il sentiero della serpe sulla roccia, il sentiero della nave in alto mare, e il sentiero che conduce il cuore di un ragazzo verso la sua ragazza. E come dire, il sì tra un uomo e una donna è dentro il mistero di una eternità, no? Così come il singolo uomo è un pensiero eterno di Dio, un palpito del cuore di Dio, così ogni famiglia è il sussurro, è quello che Dio dice nel momento della creazione dell'uomo. Non dice solo che è una cosa buona, è una cosa molto buona. Pensate come tutta la tradizione, ad esempio, culturale greca, eccetera, nel mito dell'androgino, che era questo essere umano perfetto, in sé maschio, in sé femmina, senza nessuna distinzione, che proprio nella sua perfezione si erge contro gli dèi, perché non è più mendicante, non è più bisognoso, non ha bisogno, e allora Zeus per invidia lo taglia a metà, no? E lo spezza in due, poi Apollo impietositosi gli manda Eros, no? Il sentimento dell'amore, per far ricongiungere queste due parti mancanti, dove sostanzialmente la descrizione della sessualità umana è percepita in termini diciamo negativi, no? Negativi. L'essere maschio e l'essere femmina sono un castigo. Nella vita, al contrario, invece, la descrizione della nascita della creatura umana, prima appunto creatura umana, non ancora il maschio, che è padrone di tutto, però sperimenta questa solitudine, che è la solitudine della creatura che, a differenza di tutte le altre, Dio ha voluto per se stessa, ma la distanza tra Dio e l'uomo è una distanza incolmabile, per cui sembra quasi che la creazione non sia completa, come se Dio si fosse un po' fermato. E allora Adamo entra nel sonno, e dal sonno, dalla parte del cuore, che non è a caso, viene Eva, colei rispetto alla quale Adamo può riconoscersi. Questa sì è carne della mia carne e ossa delle mie ossa, dove la sessualità è vista non come un problema, come un castigo, ma come una grazia vivente. Guardate che ormai arriviamo in un inclinare della società di dicevo prima, citando un nuovo sociologo che ha parlato di società liquida, in cui persino questi dati della natura sono diventati opinabili. Tutto dipende dalla decisione onnipotente con cui l'uomo vuole riprendersi la mela dell'albero della conoscenza del bene e del male, che non sopporta, non sopporta di dover dipendere da lì. Questo ha delle conseguenze molto tristi. Quindi ricominciare da capo.
Reinventarsi, sempre.
Ricominciare da capo. Bello, cioè come mettersi lì, 2000 anni fa c'era Gesù, ce n'erano alcuni che pendevano da quelle labbra. È chiaro che il mondo aveva un mare di problemi, però l'avvenimento di quell'incontro ha preso cuore, occhi, no? Poi è chiaro che come dire, la famiglia non può pensare di salvaguardare se stessa da sola, no? Quindi la famiglia è una piccola chiesa, ma la chiesa deve diventare sempre di più una famiglia di famiglie, no? E in questo ci si può aiutare tantissimo.
Ed è quello che aiuterebbe ad amare i figli degli altri come i propri. Esatto. Perché a me questo mette un po' in crisi, questa frase un po' mi fa dire che non...
L'ho detto apposta
perché sì,
non
sì.
Posso
sì. Ma, cioè, perché anche con la buona volontà.
No, si riferiva alla frase amare i figli degli altri, come si chiamano i propri figli, perché tu vengono che si chiamano i propri figli. E ho confermato che...
No, ma comunque aggiungo che non è, cioè anche con la buona volontà non è così semplice amare i figli degli altri, cioè venire incontro o aiutarli. Devo dire non è così semplice perché comunque ci sono anche delle difficoltà a rapportarsi a questi figli degli altri senza farsi sentire dai relativi genitori.
Sì, sì, ma in questo si deve essere anche aiutati. Io credo ad esempio che la scuola da questo punto di vista abbia un ruolo assolutamente importante, può rappresentare un ambito educativo anche per i genitori, proprio per aiutarli ad esempio a comprendere che non ci può essere un interesse isolato nei confronti del proprio figlio, ma l'interesse dei genitori deve andare anche al gruppo classe, alla realtà della classe, no? A sentire positivamente anche le fatiche che possono esserci in una determinata classe come qualcosa che non è semplicemente di ostacolo, ma può offrire anche delle possibilità di maturazione dei propri figli. Se i genitori invece di farsi la guerra si coalizzano con gli insegnanti, è chiaro che il riflesso positivo che si può avere nell'ambito della classe straordinario. Quindi a volte anche l'autorità della scuola può veramente essere un buon punto di mediazione, no? Perché è chiaro, non è che la mia affermazione vuol dire che uno mette il becco in casa d'altro, no? Io sono nato in una famiglia patriarcale, per nonni, mio padre, erano tre figli, altri due figli, erano stessa mensa, eccetera, quindi una tribù, ma mi ricordo ad esempio erano quasi tutti analfabeti, ma io non ho mai preso una sberla da un zio. Se combinavo qualcosa lui lo riferiva a mia mamma o a mio padre, e quelle di mia madre le ricordo bene, a mio padre due le ricordo poi. Una perché leggevo dopo lì, non si poteva perché era che era una qualità di allora, e un altro che dovevo avere. Però
cose, quello delle cose.
Ho tanto le microfono perché le domande vengono sentite da tutti.
Però lei ha detto una parola stasera, servizio, che mi ha fatto ricordare un episodio di quando Romana, un adolescente, poi venne, che veniva sul castello il sabato pomeriggio al suo incontro. Lei non si ricorda naturalmente. Però questa qua naturalmente preferiva andare a fare le vasche sul corso invece che venire in castello. Allora io le telefonai chiedendo per favore se era venuta o no. E lei mi ha dato una risposta che ancora adesso, dopo 20 anni in più, ricordo. Signora, noi siamo al vostro servizio. Quella frase lì è stata per me un incoraggiamento che lei non ha idea ad andare avanti. Io mi sono sentita da una frase di un frate che avevo visto qualche volta, ma di dirlo per la mia stima, una persona accanto che mi accompagnava mi diceva vai avanti così che va bene. Ho l'impressione, una quasi nonna, che i genitori di oggi non sentano nessuno intorno che dice siamo al suo servizio nel senso che lei ha dato stasera questa parola. Perché c'è questo mondo liquido dove uno alzandosi il mattino non riesce neanche a trovare il tempo di richiedersi perché mi sono alzato stamattina e che senso ha quello che sto facendo. Continua a correre facendo delle cose e poi arriva la sera. A volte i figli non li vedi neanche. E tutti lavorano, sembra, per portarteli in altre direzioni. È la mia visione di persona quasi anziana o lei dice che i nostri figli che diventeranno genitori possono trovare dove se no lassù l'aiuto.
L'aiuto sì, ma sì.
Umano.
Sì.
Cioè.
Allora signora, io le do la mia sensibilità, ma perché i ragazzi di oggi, i genitori di oggi, non possono essere migliori di noi? Perché sua figlia non può essere meglio di lei? Anzi, è così bello pensare. È così bello avere i bambini piccoli che dipendono naturalmente, no? Da papà e mamma. Ma credo che nella vita non ci sia un momento più straordinario quando il figlio cresciuto ti guarda negli occhi da uomo a uomo, la persona matura verso un'altra persona matura. Quindi, siccome io sono convinto che il Padre Eterno abbia più interesse di noi di orientare la storia verso la Gerusalemme celeste, verso una conclusione positiva e buona, penso ad esempio che certo anni fa ogni parrocchia era organizzata con un sistema dove c'era il parroco, c'era il curato, c'era la batteria degli animatori, ok? Oggi spesso magari curato non c'è, no? Chi ha la responsabilità di una parrocchia deve pensare agli ammalati fino. E in tante situazioni, ad esempio di bisogno, si vede come il risvegliarsi di una iniziativa anche dei fedeli battezzati, dei cristiani, no? che si assumono delle responsabilità non solo rispetto alle iniziative, ma responsabilità educative. Da questo punto di vista non basta che all'oratorio vengano dei genitori, perché i genitori potrebbero essere anche negativi. Spiego? Quindi non basta la presenza dei genitori. Occorre un lavoro educativo per cui se dei
genitori si prendono a cuore, ad esempio, un'agenzia educativa come l'oratorio, lo abbiano a fare veramente con il cuore e lo spirito di una educazione cristiana, di una tradizione cristiana, di una sensibilità cristiana, di una voglia cristiana di creare una presenza significativa che lasci in qualche modo il segno nei propri figli. Quindi in una situazione di difficoltà, e difficoltà si vedono, sarebbe sciocco chiudere gli occhi, si vedono anche tanti segnali positivi. Allora, a volte ci vuole anche l'intelligenza di creare delle sinergie, di andare a vedere dove magari le cose stanno funzionando, di andare a imparare dove fanno meglio. Quindi non è solo un problema organizzativo, sono venute meno alcune colonne, c'è il problema della ristrutturazione. Il problema della ristrutturazione è un aspetto della questione. Il problema è appunto che la famiglia e la parrocchia, ad esempio, non è soltanto fruitrice di un servizio puntuale e catechetico, è protagonista di una missione che non si esaurisce neppure dentro le strutture della parrocchia. Perché siamo cristiani? Per riempire le nostre strutture. Siamo cristiani, ed è un privilegio, per il mondo, là dove lavoriamo, là dove entriamo come genitori in una scuola, là dove esercitiamo la nostra professione. Bene, anche nel modo di diventare protagonisti, no? In mille modi. Però io credo che allora debba essere come una cellula, no? Una cellula vivente ed amante. Quindi, ad esempio, un gruppo di famiglie giovani, tra l'altro, questo tra parentesi, ma nel santuario della Madonna Neri è il campo di interessare veramente molto una percentuale di maschi più alta delle femmine, questo è singolare, sarà che la Madonna un po' una caramita in quel senso. E gente anche dai 30 ai 40, ai 50 anni, quindi, è sempre più diffuso il fenomeno di giovani genitori che erano abbastanza lontani dalla Chiesa, che vengono, ritrovano il gusto e la decisione di un'appartenenza cristiana proprio guidati dai loro figli, spinti dai loro figli. Anche questo è un fenomeno interessante. Quindi non credo sia solo un problema di organizzazione, è un problema di cuore. Quindi ci sono tanti bravi giovani genitori che basta accendere. Dopo però non è che un momento fa tutto quello che vuole. Ci vuole un ordine, ci vuole una cura.
Scusi. Io chiedo scusa, ma lei sta spiegando proprio questo. Riferendomi a quella coppietta che lei diceva prima, la sua scuola, adesso, in un ambiente pubblico, quindi come la scuola, come l'oratorio di cui lei sta parlando, occorrono quindi delle regole, occorre un regolamento e occorre anche che il regolamento venga rispettato. È una cosa scontata, lo so, però io vorrei...
Anche il convento sa.
Certamente è una cosa scontata, però vorrei che spiegasse un pochino, perché sa, lì vengono tanti adolescenti, noi siamo qui di Sant'Andrea, Don Antonio poi è appena arrivato per cui è appena arrivato ma è difficile intervenire, perché noi siamo qui, facciamo un po' come i carabinieri, non fare questo, non fare quest'altro, questo la bestemmia non si dice, non devi fare quello lì, le parolacce non si devono dire, non so se devo darci una dritta per capire un pochino. continuo, come anche nella scuola sicuramente chissà quante cose vengono che non devono essere, non devono avvenire, non so come intervengono.
Allora, i regolamenti e le regole ci vogliono, l'uomo non vive né i regolamenti né le regole, quindi non sono sufficienti. Come la famiglia è fatta di persone, così la scuola è fatta di persone, così l'oratorio è fatta di persone. Perciò il punto che può cambiare in una situazione che ha le sue problematiche, le sue difficoltà, è una misura in cui ci sono e crescono delle presenze autorevoli, che non solo fanno rispettare le regole, ma aiutano a coglierne la profonda umanità e la profonda ragionevolezza, no? C'è, come dire, San Giovanni Bosco mandava avanti sui prefetti a castigare che cosa va lui a fare il misericordioso, se lo poteva permettere. Io credo che il criterio sia, lo dico a miei genitori, mi sembra che valga anche per, insomma, perché una scuola solo per carabiniere non si può, deve rappresentarmi il volto bello di Cristo, no? Deve essere la sposa di Cristo, no? Quindi devo cogliere passione, gioia, amore, anche nella severità dell'intervento, no? Allora, il criterio è quello di una tenerezza ferma e una fermezza tenera. Intendo dire, vabbè, all'oratorio non si veste, mi sembra un po' amici. Hai bestemmiato? Guarda, torno a casa, domani.
E ci spiegare a ragazzo perché ha detto quella bestemmia. Come si fa praticamente con i nostri figli a scappare?
Anche.
Cercare di una reazione anche da parte del ragazzo.
Va benissimo. Se dopo la sesta volta che dicevi allora ancora anche un gesto, perché nell'educazione proprio parole rischiano di essere buone. Va bene.
Non quel che è, quel che è. Le faccio un esempio. E guardi che ho cercato di essere anche positivo, mi pare, nella mia relazione, no? Ma se sapesse, a volte come vorrei, ho assistito a questa scena. Arriva la telefonata, una mamma che vuole parlare con la bambina, non si può. $1,100 mai le vado a cercare i bambini per la telefonata, mi dica. Oggi deve andare con la divisa con il papà, no? E devo assolutamente parlare, ma perché la bambina non sta bene, in pietà. No, non è la bambina in pietà, sono io che sono in pietà. E chi entra? La tua inquietudine. Sei grande? Ti entra per te, poi non potendo spaccare del tutto, va bene. Finita la scuola, la bambina farà la telefonata alla mamma, no? Ho assistito a questa telefonata con questa piccolina che rassicurava la mamma del bene che le voleva. Ok? La bimba che, sì mamma, ti voglio bene, ti voglio tantissimo bene, tu lo sai che io ti voglio tantissimo bene. Poi vedo l'altra scena dove non papà, ma la compagna del papà è venuta a prendere e a riversare su questa bambina l'immenso suo affetto, l'immenso suo amore. Mi sono girato e ho detto, chiamati per vocazione a generare, a essere generatori d'amore, qui questa gente stanno diventando predatori, stanno predando, stanno rubando l'amore degli innocenti, dei piccoli. Quindi, al di là dell'obiettiva, se Dio non mette dentro la sua grazia insanabile e ferita che ogni... perché un bimbo non gliene frega niente dell'amore del suo padre, per lui e di sua madre, per lui. Al figlio interessa l'amore che papà e mamma hanno tra di loro. Questo sia chiaro. Questo è un dogma simile al dogma della Santissima Trinità. Perché è in quella madre che si trovano certi e si trovano sicuri. Quindi è inutile individualizzare il rapporto, no? Un bambino ha bisogno di quel legame, ha bisogno di quel rapporto, è quella cosa che lo rende sicuro, no? E che gli permette di fare le sue asinate in una sostanziale tranquillità. Mentre tutto il resto, no? Alla fine, davvero, si diventa non generatori d'amore ma predatori d'amore. Guarda, che questa considerazione a volte ci viene da viverla proprio perché la riscontriamo nei fatti. La sentimentalizzazione dell'amore, no? L'amore è ridotto a sentimento. Il sentimento si sa, va e viene, no? Invece, la grande alternativa che il cristianesimo ci insegna, no? Io sono l'amore. Questo è il cambiamento radicale.
Comunque, dato così, dal mio punto di vista, credo che tante volte queste spaccature di queste cose avvengano, perché sono sicura che tutti noi che abbiamo fatto l'esperienza matrimoniale non abbiamo avuto rose e fiori di avanti, abbiamo sicuramente avuto problemi gravissimi, tante volte avremmo avuto momenti di...
Statisticamente, signore, ha trovato che la coppia che confligge ha più garanzia di successo della coppia che non litiga mai, che ha paura di litigare.
Però questi giovani che appunto arrivano a questo momento drammatico della separazione, oltretutto non sono sereni, non pongono non aggiungono la possibilità, un'illusione. Quindi come si possono aiutare, ma come ripeto io non vivo questo dramma per carità neanche attraverso i miei figli, però ve lo chiedo quando vedo questi bambini, soprattutto i minori, che a me impressiona veramente il dramma che vivono, perché anche le carico questo spirito.
bambini di diverse età è veramente qualcosa di drammatico. Come si possono aiutare queste coppie a far capire veramente che, non dico che ci voglia poco, ma ce l'abbiamo fatta, ce la fanno in tanti, perché così facilmente arriva la spaccatura, ma veramente. Perché non sono felici, è dalla felicità.
Cara signora, lo sa che culturalmente ormai il concetto di fedeltà e di indissolubilità sono diventati concetti, anche quando vanno avanti al prete a fare l'esame, no? Se si andasse un po' al fondo, una percentuale molto ampia darebbe delle risposte che non permetterebbero di fare il matrimonio sacrale. Perché culturalmente è come se si fossero sbiaditi dei concetti assolutamente fondamentali. E pensi, io credo di poter dire che neppure i figli sono una ragione sufficiente per fermare questo barco, questa baranca del disamore. Neppure i figli. È una concezione nuova di sé. Bisogna proprio ripartire, ricominciare da capo rispetto al proprio io.
Io devo sentire soltanto, perché ho fatto un episodio con i bambini, un anno di catechismo, si parlava di mio padre e uno ha detto, io non voglio chiamare mio padre, anzi è un bruttissimo nome. Una famiglia problematica. E ma come si può presentare la figura di Dio di fronte a questi bambini che non hanno dei riferimenti consueti?
Quindi sono privati di quella che è l'esperienza naturale, che può essere sostituita solo dal miracolo dell'incontro di un'altra maternità e di un'altra paternità, quindi possono fare esperienza magari attraverso questa cosa che ha detto il suo bambino è identica esattamente a ciò che ha sperimentato Sartre e ha scritto soprattutto nella sua autobiografia. Sartre ha iniziato il suo ateismo proprio perché il concetto, diciamo, l'esperienza di padre è stata un'esperienza divorante, fornivo. E allora ha rifiutato l'idea.
Lei mi ha dato una voce drammatica, nel senso che
non si era cattolico,
non sono proprio due sicuro, comunque mi ha dato una voce ma dal fatto che io sono convinto che bisogna litigare anche nella nostra società. Lei ha 50 più 1 e io ho 49 sempre. Sincero, non c'è forse solo una cartina di torno solo di quello che è il lavoro. I nostri figli a volte ridono quando le tiriamo perché dicono, ecco, i bambini. Però anche in questo c'è, secondo me, un fondo di verità, vuol dire che forse tutto sommato c'è un'autenticità e c'è una vivacità che continua. Volevo passare però a un altro spunto che secondo me lei ha dato e che trovo, che ho già trovato molto importante. Riferisco a quando lei ha fatto un accenno al libero arbitrio, cioè noi ci troviamo di fronte ai nostri figli ed è molto, secondo me, difficile capire chi dobbiamo traghettarli, aiutarli, essere di rincalzo, essere di aiuto, dare conferme per diventare degli adulti. E questo, secondo me, è un esercizio molto facile incappare in questo famoso altro caso che lei ha spiegato prima del poter dominare, del poter essere un po' dei burattinai dei propri figli, cioè cioè non devi diventare, devi fare consigliere. E a questo punto mi viene in mente un'altra cosa, che questo esempio che lei ha fatto tocca molto quella parte del Vangelo dove si dice se non c'è la carità non vale zero.
Grazie.